Vogliamo tornare sul un aspetto del messaggio pasquale, la resurrezione di Cristo. Paolo ci dice in quella lettera che è già stata citata, Prima Corinzi, che la resurrezione di Cristo è una parte integrante del Vangelo. Quando Paolo presenta il Vangelo dice che Gesù morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Quindi il messaggio di Pasqua è un messaggio che presenta una tomba, ma una tomba che è vuota, perché Cristo è risuscitato. Allora, io vorrei questa mattina leggere quattro versetti per vedere l'esperienza di alcune donne che hanno fatto, proprio andando verso il sepolcro, un po' la storia di quello che abbiamo cantato prima, poco fa, e vorrei fare possibilmente quello che si chiama la trasposizione del testo, cioè noi leggeremo un testo che è vecchio di 2000 anni più o meno, ma vogliamo cercare di capire come lo possiamo attualizzare nella nostra vita, oggi. Perché se non facciamo questo, il nostro studio, la nostra riflessione biblica manca di una parte importante. Marco capitolo 16, i primi quattro versetti. Marco 16. Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al levar del sole e dicevano tra di loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Ma alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata ed era pure molto grande. Poniamoci subito delle domande in questo testo. Allora, chi erano queste donne che Marco ci dice che vanno al sepolcro? Erano donne che seguivano Gesù, che lo hanno seguito fin dall'inizio del loro ministero assieme ai discepoli e lo servivano. Erano donne che erano a disposizione nel servizio del Maestro. E Luca al capitolo 8, versetto 2, ma lo stesso Marco, più avanti, al versetto 9, ci dice ad esempio che Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, una di queste tre donne, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Ora, era una donna che aveva avuto un beneficio grande da Gesù. Non sappiamo le altre, ma di questa donna c'è detto chiaramente questa affermazione. Quindi questa donna, insieme alle altre, ha un grosso debito di riconoscenza verso il Maestro. È stata guarita da qualcosa di particolare. Un'altra domanda. Quando leggiamo i fatti della resurrezione, abbiamo sempre soltanto delle donne come protagoniste. Allora la domanda è: ma dove sono finiti gli uomini? Dove sono finiti i discepoli? Leggevo un resoconto di un responsabile di una missione dove diceva che in missione ci sono molte più donne che uomini. Allora, concludeva questa riflessione, la faccio breve, dicendo: evidentemente questi uomini leggono il famoso passo di Isaia, Signore, manda me. Solo che Isaia ha risposto, eccomi, e invece gli uomini dicono, manda mia sorella. Dove sono finiti questi uomini? Dove è finito Pietro, il portavoce dei discepoli? Quello che ne aveva sempre qualcuno da dire, quello che quando non sapeva cosa dire diceva sempre qualcosa. Dov'è finito Pietro? Dove sono finiti i figli del tuono? Giacomo e Giovanni. Dove sono quelli che facevano piovere zolfo dal cielo? C'è la mamma di questi due, Salome, che è identificata qui, è la mamma di Giacomo e Giovanni. Ma loro dove sono? Forse si sono nascosti. Qualcuno ha detto, basta, tutta questa situazione mi ha veramente scocciato. Facciamo una cosa, andiamo a pescare e non pensiamoci più. Ecco dove sono gli uomini, i discepoli. Si sono nascosti. Qui abbiamo delle donne. L'altra domanda. Ma perché queste donne vogliono ungere il corpo di Gesù? Allora, storicamente gli ebrei non erano come gli egiziani che imbalsamavano i defunti, ma li ungevano con olio in lenzuoli, con olio, aromi profumati, in modo da combattere in qualche modo il lezzo poi della decomposizione del corpo. Ma era comunque un atto di amore, un atto caritatevole verso i defunti. Queste donne, ripeto, hanno un grosso debito di riconoscenza e di amore, e ne sono coscienti, ne sono consapevoli, perché queste donne amano Gesù. Questo è il punto fondamentale. Ed il loro amore le porta a compiere degli atti, delle azioni che non sono obbligate a fare, ma che commettono, che fanno perché amano e hanno, sentono, avvertono questo grosso debito di riconoscenza. Che meraviglia, fratelli e sorelle, quando l'amore è quel motore che fa azionare, mette in moto, che traina, che fa muovere tutta la nostra vita. E allora qui possiamo farci altre domande, e ve le faccio. Qual è la motivazione di tutte le cose che facciamo? Qual è la vera motivazione del nostro modo di fare, del nostro operare? Perché testimonio? Perché predico? Perché esercito l'ospitalità? Perché incoraggio i fratelli? Perché faccio azione sociale aiutando i bisognosi? Attenzione, io sono convinto di una cosa, che un giorno il Signore mi chiederà non se testimonio, se ho testimoniato, ma perché ho testimoniato, qual è la motivazione per cui l'ho fatto, non se ho predicato, ma perché ho predicato, non se ho esercitato l'ospitalità, ma perché l'ho fatto, non se ho incoraggiato i fratelli e le sorelle, se ho fatto azione sociale, ma perché l'ho fatto. Ed ecco la domanda: perché, prendendo questo testo, voglio, desidero ungere il corpo di Gesù? C'è una risposta che è la più ovvia: perché c'è bisogno. Questa è una risposta fallimentare, almeno se è la prima risposta. Io non opero Non voglio ungere il corpo di Gesù perché c'è bisogno, ma perché amo Gesù. Questa è la prima risposta. Perché amo Gesù. La vera motivazione non è il bisogno, ma è l'amore per Gesù. Quindi ungere il corpo di Gesù era dunque un servizio, era dunque una missione da compiere. Queste donne hanno una missione da compiere, ungere il corpo di Gesù. E quando c'è una missione da compiere, ci sono sempre degli ostacoli. Sempre degli ostacoli. E in questi pochi versetti abbiamo tre ostacoli, o possiamo osservare tre ostacoli. Il primo, il sabato, la legge del sabato. In Israele, quando è sabato, tutto si ferma. Tutto si ferma. Queste donne probabilmente avevano desiderio di andare, ma non possono perché c'è il sabato. La tradizione del sabato è il primo ostacolo. Voi mi conoscete abbastanza bene, sapete che lotto in tutta Italia, non solo qui ad Asti, contro le tradizioni, o almeno quelle che in qualche modo mi sembra che blocchino lo sviluppo della crescita delle persone, lo sviluppo dell'opera, eccetera, eccetera. Ho bisogno di imparare che a volte la tradizione ha invece un effetto benefico, come vedremo in questo caso, ma è comunque un ostacolo. Infatti dice il testo che queste donne vogliono comprare degli aromi, non possono farlo, probabilmente l'hanno fatto al tramonto, dove finiva, diciamo, il regolamento che tutto si doveva fermare. Dunque il primo ostacolo, la tradizione, la legge del sabato. E poi ce n'è un altro, l'oscurità. Devono aspettare il levar del sole al mattino presto. L'oscurità è un altro ostacolo che troviamo in questo testo. Capisco che quando parliamo di oscurità siamo un po' in difficoltà, perché anche quando è buio abbiamo le città illuminate, e quando è buio accendiamo la lampadina, facciamo tutto, la luce, e non avvertiamo il senso dell'ospitalità, dell'oscurità. Ma a quel tempo, quando diventava buio, era veramente buio. Ricordo una testimonianza proprio di Elia, che è stato citato in quanto abbiamo seppellito martedì, e lui diceva che avendo vissuto un po' nel deserto in qualche occasione, addirittura persone che erano uscite dalla tenda, era così buio che non riuscivano a entrare se non avevano un appilo o qualcosa di questo tipo. Un buio veramente pesto, le tenebre fitte assolute, noi non riusciamo a capirlo. Io non riesco a capirlo perché non l'ho mai avvertito questo senso di buio. In questo caso c'è questo ostacolo, la legge del sabato e l'oscurità. Ma c'è una cosa importante da dire, che tramite questi due ostacoli si compie il tempo di Dio. Questo è quello che avverto in questo testo. E io ho bisogno di imparare ad aspettare il tempo di Dio. Ecco perché anche la tradizione in questo caso è un ostacolo benevolo, perché permette a queste donne di aspettare e di entrare nel tempo di Dio. Pazienza, che è proprio quello che io ho di bisogno, e mia moglie me lo ricorda costantemente. Ma poi c'è il terzo ostacolo, il più grande, il più grande. Queste donne partono, hanno visto il venerdì sera dove Gesù è stato posto, ma non sanno che quella pietra è stata sigillata, non sanno che Erode ha messo, o Pilato, non so chi gli aveva, non mi ricordo bene, ha messo delle guardie perché avevano paura che il corpo di Gesù fosse rubato. Partono in fiducia, speranzose, dopo i due ostacoli, e a un certo punto si chiedono, sì, stiamo partendo, ma chi ci rotolerà quella pietra? Gli uomini non c'erano, i forzuti stavano a dormire, erano nascosti, e loro dicono: chi ci rotolerà quella pietra? L'ostacolo più grande. Qui c'è una lezione grande per me. Gli ostacoli insormontabili più grandi sono un problema di Dio. Io ho bisogno di imparare che gli ostacoli più grandi non li devo affrontare io. È un problema di Dio, è un suo affare. Lui ci penserà a rotolare la pietra, perché io non ci riesco. Queste donne, mentre si chiedevano queste cose, arrivano al sepolcro e, alzati gli occhi, videro. Qui sta il problema. Ho bisogno di alzare gli occhi e di riuscire a vedere l'intervento miracoloso di Dio, perché è Lui che rotolerà la pietra, non è un problema mio. In Geremia ci è detto, capitolo 32, 17, che il nostro Dio, che sembra in silenzio, che non veda, che non si occupi di questo povero mondo e della mia povera vita, Geremia mi dice, è Dio che parla, è il Dio dell'impossibile. È Lui che rotolerà la pietra, perché è il Dio delle cose impossibili. E qua io devo cercare di arrivare, quando non capisco più e quando mi viene il capogiro, il mal di testa, pensando a destra, a sinistra e a manca. Dio è il Dio dell'impossibile. Chi ci rotolerà la pietra? Alzati gli occhi, videro che la pietra era già stata rotolata. Noi dovremmo cercare di imparare a vivere con questa speranza. Gesù Cristo è risuscitato e adesso è alla destra di Dio ed è vivo, per cui interviene, opera, ma ha i suoi tempi. E noi dobbiamo imparare a entrare nel tempo di Dio. Mi piacerebbe anche, sempre in quella trasposizione del testo che sto cercando di fare, mi sono chiesto: ma queste donne vanno, preparano, dice Luca, e qui dice che vanno a comprarne altri per andare a ungere il corpo di Gesù. Cosa potrebbero essere questi aromi per noi? Perché potremmo ungere e come fare per ungere il corpo di Gesù? Le nostre azioni di riconoscenza. Vedo in questi aromi le nostre azioni di riconoscenza. E io spero anche che questa mattina, prima di venire qui al culto, in qualche modo nel nostro pensiero possiamo aver comprato e preparato degli aromi per esprimere anche la nostra lode e la nostra adorazione. Chi ci rotolerà la pietra? E vorrei lasciare tre domande di riflessione, anche perché la nostra cellula, quindi mi rivolgo adesso prima di tutto a loro, martedì abbiamo fatto un programma e martedì prossimo in qualche modo cercheremo di approfondire la predica della domenica con domande, riflessioni, eccetera. Allora, tre domande che però possono servire anche a tutti. La prima riflessione è questa: sento veramente quel debito di riconoscenza verso il mio maestro? Sembrano domande ovvie, scontate, ma riflettiamo. Non è proprio così, non è proprio ovvio e non è proprio scontato. Sento un debito di riconoscenza per come sentiva Maria Maddalena perché era stata guarita da 7 demoni? Ora, non credo che per sentire riconoscenza dobbiamo per forza essere liberati da demoni. Abbiamo tante altre cose per cui potremmo essere di cui potremmo essere in qualche modo un po' schiavizzati e quindi avere, sentirci liberati e avere questo debito di riconoscenza. La seconda domanda è: perché faccio ciò che faccio nella mia vita cristiana? Anche questo sembra ovvio e scontato, ma vi assicuro che non è così. Perché faccio ciò che faccio? Quindi perché voglio ungere il corpo di Gesù? E la terza potrebbe essere una testimonianza. Se c'è, non la dobbiamo andare a cercare per forza, ma se c'è una testimonianza, adesso mi rivolgo particolarmente alla cellula, di come o eventuali ostacoli si siano poi trasformati in risposte e benedizioni. Chiaro? Come ostacoli si siano poi trasformati in risposte e benedizioni. Questo è il materiale per la cellula e anche come Chiesa, se vogliamo riflettere su questo. Cristo è risorto. Quella tomba è stata rotolata ed è vuota. Quale impatto vero tutto questo ha nella mia vita e nelle nostre vite? Amen.